Perché io potrei parlarvi di mafia per dimostrarvi che bisogna essere buoni e comportarsi bene, essere bravi cittadini, come potrebbe fare non so, un sacerdote, un insegnante di educazione civica, però, oppure una qualsiasi persona onesta. Però ovviamente non sono messo qui per questo, perché questo lo. Ci sono tantissimi, io non sono più qualificato di un altro, anzi forse ad esempio sono meno qualificato dei vostri insegnanti. Invece io faccio lo storico di lavoro, insegno storia all'università e quindi cerco di inserire la questione della mafia in quella che è la storia generale, che molti di voi studenti stanno studiando o studieranno. E di cui sentono molto parlare della storia generale del nostro paese, perché questo è quasi, l'anno prossimo, sarà l'anno del 150enario dell'Unità d'Italia. Che c'entra l'Unità d'Italia con la mafia? C'entra moltissimo perché diciamo, il termine, il concetto di mafia si diffondono a cavallo, immediatamente dopo l'Unità d'Italia. Qualcuno non particolarmente intelligente ne deduce che la mafia è conseguenza dell'Unità d'Italia. Evidentemente questa è una solennissima sciocchezza, perché il problema è più complicato. E io lo formulerei così. La mafia è una forma di prepotenza illegale, ora la definiamo man mano meglio. È una legge non formalizzata, è la legge dell'amicizia e della parentela. È una legge che è tale che tu hai diritti se sei amico mio e non ne hai se sei estraneo. Quindi è la legge per cui si privilegiano i propri parenti, i propri amici veri, del cuore, diciamo, i propri amici finti, ma amici di interesse. I propri affiliati che giurano qualche cosa e quelli con cui c'è uno scambio di favori. Spesso i sociologi, ad esempio, parlano di amicizia strumentale. Strumentale, cioè non è sincera, serve per ottenere un risultato. Oppure si parla anche di clientela. Clientela è un termine molto più vasto. Clientela che vuol dire che se tu mi assicuri la tua fedeltà, tu che sei una persona comune, mi assicuri la tua fedeltà, io che sono un potente ti farò dei favori. Ma certo, poi mi aspetto qualcosa in cambio. Ad esempio, un uomo politico può fare dei favori e aspettarsi in cambio dei voti. Un imprenditore può privilegiarti nelle assunzioni e poi aspettarsi in cambio la fedeltà. No, quindi il clientelismo non è necessariamente chissà quale terribile comportamento criminale, però è già la cognizione che tu hai qualcosa non per i diritti, perché hai dei diritti, ma perché sei fedele. Mafia vuol dire aggiungere a questo sistema di favori la minaccia nei confronti di chi non è fedele. E difatti la prima violenza mafiosa, non, diciamo, il primo livello, usiamo questo termine che poi negli studi sulla mafia ha molta fortuna, il primo livello della violenza mafiosa è quella dei mafiosi nei confronti dei mafiosi. E si spiega, no? Se il meccanismo è quello della fedeltà, siccome nella vita in tutti, anche persone più oneste dei mafiosi si rivelano infedeli e quindi mafiosi a maggior ragione, allora ci vuole una sanzione. La mafia si occupa di dare questa sanzione. In pratica è la legge del più forte. Dunque, la mafia costituisce una specie, se ci pensate, di imitazione dello Stato. Come lo Stato, la mafia crea una sua legge, come lo Stato stabilisce una sanzione, Anche le sanzioni della mafia sono di vario genere. Certo, la mafia, rispetto allo Stato nostro civilizzato che non applica la pena di morte, ha in più la sanzione massima, che è la morte, che poi magari emana o con semplicismo ogni capita, oppure con più misure, ma insomma, alla fine il discorso è quello là. La mafia eleva anche tributi. Voi credo sappiate che gli stati funzionano perché noi paghiamo le tasse, se, o almeno quelli di noi che le pagano. Se non pagassimo le tasse, lo Stato non potrebbe funzionare. Anche la mafia leva leva, questo è un termine ottocentesco antico, cioè tira fuori dalla società le sue imposte e le chiama. Noi le possiamo chiamare una tangente, oppure più immediatamente, perché la parola rende bene, il pizzo. Badate bene che anche la mafia molto spesso, quando la mafia funziona bene, dal suo punto di vista, il pizzo non è esoso, perché solo il mafioso imbecille, ce n'è tanti, porta alla rovina il commerciante o l'imprenditore. La cosa migliore, il mafioso più abile invece, gli leva quella cifra che consente all'imprenditore non di meno di continuare le attività, così il mafioso stesso potrà esigere il mese successivo il pizzo e poi man mano occuparsi, entrare in altri aspetti della gestione di queste imprese, ad esempio nella logica della clientela, imporre all'imprenditore di assumere persone a lui vicino. E con questo la mafia, come la politica, si crea il consenso, perché c'è poco da dire, ragazzi, che dobbiamo essere buoni. Certamente noi dobbiamo essere buoni, però credo che voi capiate che se la mafia veramente dà lavoro, inevitabilmente si crea un consenso, non tra le persone cattive, ma anche tra le persone normali, magari un po' di non grandissima moralità, però normali, forse oneste. E qua mi tocca però di dire una cosa, che voi dovete sapere, perché sennò il discorso non funziona tanto bene. La mafia dà lavoro, ma per quanto ne dà, molto più ne leva. Attenzione, dà lavoro a qualcuno, ma ad altri lo leva. Innanzitutto perché il meccanismo della clientela è questo, a te sì, a te no. E poi per un'altra ragione che è più sottile, perché poi allora diremmo tanto ne leva, tanto ne dà. No, tanto ne dà, molto di più ne leva. Perché? Perché degli imprenditori che sono selezionati non per la loro abilità, non per il loro coraggio, non per la loro competenza, ma perché siano amici degli amici, non sono granché come imprenditori. Non le sanno fare le cose più complicate. E poi devono sempre rendere conto ad amici, amici degli amici, amici degli amici. Quindi se devono compiere un'impresa economica, alla fine non sono capaci. Quindi, se è vero che la mafia favorisce, che so, il 5% della popolazione in zone inquinate dalla mafia, è vero che molti di più ne sfavorisce e complessivamente rallenta il ritmo dello sviluppo economico. Badate bene, come lo Stato, perché se lo Stato è corrotto, inefficiente, rapace, chiede troppe imposte, non dà i servizi che dovrebbe dare, anche lo Stato rallenta e appesantisce, fa degenerare lo sviluppo economico. Quindi anche qui la similitudine vale. Io diverse volte dico che la mafia vorrebbe essere come lo Stato, ma non ci riesce. O forse potrei dire, è come lo Stato che noi, i vostri libri di storia, si definisce di antico regime. Che cos'è questo termine antico regime? Antico regime sostanzialmente vuol dire prima della Rivoluzione francese. Potremmo dire con una certa esagerazione, ma qua per farmi capire da voi, che lo Stato di antico regime è come la mafia. Anche lo Stato di antico regime prevede che non tutti i cittadini siano uguali, anzi ci siano persone più uguali e meno uguali. Anzi, a ogni categoria che si diceva ordine, si attribuiscono diritti e doveri diversi e soprattutto ognuno deve essere giudicato dai suoi pari. No? Per cui se un sacerdote, ad esempio, in Sicilia, ad esempio, in Spagna c'era un meccanismo che si diceva affiliati all'Inquisizione. Se uno che era affiliato all'Inquisizione commetteva un reato, non veniva giudicato dal tribunale del re, ma dal tribunale dell'Inquisizione, il quale ovviamente era molto indulgente nei confronti dei suoi. E comunque, se un aristocratico picchiava un plebeo, un villano, magari pagava una piccola multa. Se succedeva il contrario, il plebeo finiva in prigione. Quindi l'idea dell'eguaglianza, e questo, se voi ci pensate, è grosso modo il meccanismo della mafia. Torniamo al punto di partenza. Perché la mafia, si comincia a parlare di mafia con l'Unità d'Italia? Perché prima la mafia non c'era? Potrei rovesciare il sistema, perché prima tutto era mafia. E quindi la mafia non poteva essere distinta, siccome conosciamo per distinzione, A è diverso da B, sistema, i vostri professori di filosofia direbbero il sistema più scemo del mondo, perché nella realtà le cose sono molto più varie che A e B, però è vero che noi conosciamo per distinzione, una persona è bionda, l'altra è bruna, grosso modo. L'idea di mafia non nasce se l'idea di uguaglianza dei diritti non si è affermata. Perché nessuno dirà, tocca strano. Quando nel 1861 e dintorni si afferma l'idea dell'eguaglianza dei diritti, tutti cittadinanza, tutti i cittadini hanno uguali doveri e diritti. La legge non guarda in faccia a nessuno. Andate in tribunale, la donna con la bilancia pesa le colpe e i meriti di tutti allo stesso modo. Vero che ci sono i ricchi e i poveri, ma legalmente tutti i poveri possono diventare ricchi. Non succederà a tutti, però a qualcuno sì. La proprietà, le maschi e le femmine, un percorso molto lungo se pensiamo al 1861, però anche qui qualche base della futura idea di eguaglianza tra i sessi si pone. I diritti politici, bene, nel 1861 i diritti politici, cioè la possibilità di andare a votare, ce l'avevano pochissimi, però si comincia a pensare che alla fine col tempo lo potranno avere tutti e difatti. Col tempo succede. I tribunali penali, uguali per tutti. I tribunali civili, uguali per tutti. Grandissimi principi, ragazzi. Non trascurate mai il momento dell'affermazione dei principi. Lo so che ognuno può dire, ma quei principi non vengono applicati. Ok, non vengono applicati perché il mondo è così, è complicato. Non è che basta affermare un principio per vederlo realizzato, perché poi gli interessi di persone e di gruppi rendono difficile l'applicazione dei principi. Però l'applicazione immediata, una volta applicati i principi col tempo, scusatemi, una volta affermati i principi, col tempo accade anche che vengono applicati. E comunque almeno noi abbiamo un criterio. Se succede che un magistrato condanna un poveraccio e dà torto a un poveraccio perché è contrapposto in una causa a un ricco, noi avremo almeno il criterio di dire, cavolo, è un'ingiustizia. I nostri trisavoli del Seicento questo criterio non l'avevano, dicevano, vabbè, certo è naturale, quello è nobile, quell'altro è plebeo, anzi diranno, hanno fatto bene. Quindi a noi resta la cosa fondamentale di poterci indignare di fronte all'ingiustizia, perché abbiamo in testa il criterio del giusto e dell'ingiusto. Lo so che la Chiesa dice che c'è un diritto naturale, E molti anche filosofi del passato hanno detto che il criterio del giusto e dell'ingiusto è insito negli esseri umani. Io che faccio lo storico penso francamente di no. Io penso che altre civiltà non hanno il criterio del giusto e dell'ingiusto, o almeno ce n'hanno un altro, no, ma non hanno il nostro. Va bene? Noi, diciamo intorno al 1861, abbiamo ricevuto da una grande tradizione politica, filosofica, ideale, il criterio del giusto e dell'ingiusto. Io lo so che purtroppo anche illustri uomini politici, l'altro giorno il presidente della regione Lombardo, dicono che chi se ne frega, siamo stati oppressi dall'Unità d'Italia perché ci ha fatto poveri. Tutte balle, non è vero niente. Ma sono cose che comunque si possono discutere, anche tra gli, non è solo lombardo, anche tra gli studiosi esiste una differenza di opinioni. Ad esempio il Mezzogiorno, la Sicilia, nel conto della spesa, del dare e dell'avere dell'Unità d'Italia, in relazione a ogni singola decisione dei governi, è stato danneggiato o favorito? Vi dico subito, ragazzi, che la cosa non può essere presa così, con la borsa della spesa. Prendere e lasciare tutt'uno. È evidente che i governi in 150 anni, per Dio, molte decisioni dei governi hanno danneggiato il Mezzogiorno e la Sicilia, ma altre l'hanno favorita. Poi, alla fine, che ci sia stata una volontà di danneggiare il Mezzogiorno è inverosimile, impossibile. Ma non è questo il punto, perché questo è veramente materia da storici. Il presidente Lombardo, scusatemi, che cavolo ne sa? Ognuno dovrebbe parlare di cose che sa. Penso di essere alquanto più qualificato io o qualche altro mio collega che magari ha opinioni diverse dalle mie. Quello che dovrebbe sapere il presidente Lombardo è che nel 1861 nasce il mondo dei diritti, per Dio. Dei diritti. Questo sì un politico lo dovrebbe sapere. E su questo non c'è dubbio, perché basta leggersi lo Statuto Albertino, il Codice Penale, il Codice Civile. E capire qual è la grande differenza della condizione di un cittadino nel 1881, poniamo, e a maggior ragione nel 1901 e a maggior ragione nel 1951, rispetto a quello che era nel 1831 o nel 1731. Non ci vuole molta intelligenza, in verità. E se vi devo dire la verità, questa disattenzione verso la tematica in questa celebrazione del centocinquantenario, questa, verso la tematica dei diritti, è scandalosa. Mentre invece si fa il conto della spesa, se quel certo porto nel 1863 fu aperto, se fu fatto il finanziamento per quel pezzo di linea ferroviaria. Sì, ok. A 150 anni di distanza questo deve restare, cioè che il nostro paese allora imboccò una lunga strada, che poi si completa, almeno poi non si completa mai questa strada, ma comunque ha un'accelerazione con la Costituzione Repubblicana, ma è quella la strada. Di quelli che nell'Ottocento si chiamavano gli ordinamenti liberi. Ecco perché c'è la percezione della mafia. Perché tra le tante violazioni di quei principi, che fanno scandalo, che cominciano a fare scandalo, c'è quella rappresentata dalla mafia. E gli osservatori dicono: che diavolo è? Che cos'è? Come si spiega? Perché? E alcuni dicono: no, non è vero niente, non ha importanza, non è cosa grave. La maggior parte dicono così alla fine. Però esistono anche le menti acute, le persone di forte moralità pubblica che dicono: no, è una cosa grave. Se questo era vero per il Regno d'Italia di 100 anni fa, che comunque era un regime politico, sì, libero secondo i criteri ottocenteschi, ma molto poco libero secondo i nostri, questo è molto più vero per la nostra bella Repubblica Democratica basata sul lavoro e con una meravigliosa Costituzione che spero nessuno ci voglia togliere. E se questo succedesse, se ci provassero, spero che ognuno di noi la voglia difendere. Quindi, questo voglio dire, nella percezione della mafia l'indignazione non è cosa secondaria. Non si se non ci indigniamo noi, la mafia non la capiamo. Ma voi potete fare, che ne so, qualsiasi esempio possiamo fare di questo genere, no? Se i professori, invece di dare il merito, il voto giusto all'università, ad esempio, ai loro studenti, si basano su criteri di raccomandazione, put a casa, no? Non che diventino mafiosi, teniamo conto della misura delle cose, perché non tutto, nella bilancia della giustizia, non tutto pesa allo stesso modo. Quindi questo alla fine può essere un vizio morale di non grandissima importanza. Allora, chi decide se è importante o no? Perché facilmente, io l'ho anche visto qualche servizio giornalistico, succedono questi scandali dei professori universitari, perché succedono anche tra i professori universitari, forse lo dico perché è la mia categoria, quindi è giusto che mi prenda anch'io quel tanto di responsabilità. Poi il giornalista va sui vialetti dell'università e chiede agli studenti: è successo questo? E lo studente risponde: e che ci fa? Lo fanno tutti. Quindi spesso il primo ad avallare l'ingiustizia è la vittima dell'ingiustizia. Forse perché in questo scambio di favori io posso pensare che a un certo punto ci vado bene io, perché ci devo andare sotto io? Io farò un sorriso al professore e avrò 30 lode. Quindi questa cosa, che è di per sé, il fatto se questa cosa che si danno dei voti per raccomandazione o per simpatia personale è grave o no, lo decidiamo noi. Spesso non sono neanche le leggi, perché spesso ci sono comportamenti che non si può dire che siano illegali, ma se sono gravi o no, lo decidiamo noi se ci indigniamo, se non ci indigniamo no, è facile. E se si indigna solo qualcuno, ancora no. Se si indignano in tanti, allora il discorso è diverso. Perché la mafia non è solo non è così semplice, perché se la mafia fosse un reato come la rapina, allora, come dire, le società umane hanno già sancito da secoli che la rapina è un reato. E nessuno, nessuno dice che la rapina non è grave. La mafia, i mafiosi non sono dei rapinatori, anche se accade che i mafiosi possano fare i rapinatori, perché essendo delle persone inclini all'uso della violenza e disinteressate alla legalità, se gli è conveniente fanno anche i rapinatori. Però in concetto la mafia non è la rapina. La mafia in concetto non necessariamente è un reato. Vogliamo fare qualche esempio? Facciamo qualche esempio. Il commerciante riceve una lettera di estorsione. Io dico una lettera perché nei miei studi ottocenteschi ricevevano le lettere, invece oggi si riceve una telefonata o qualche altra cosa. Comunque, tanto è lo stesso. Non ha i soldi per pagarlo, per pagare questa estorsione. Alla fine si rivolge al mafioso. Il mafioso gli dice: non ti preoccupare, risolveremo il problema. Risolve il problema effettivamente, non riceve più minacce il commerciante, ben grato, fa qualche regalo ai picciotti della cosca e assume una decina di bravi ragazzi che sono raccomandati lì. Come vedete, non c'è nessun reato. Il reato è quello dell'estorsione all'inizio. Ma il mafioso dirà: non sono stato io, anzi io ho risolto il problema. In verità invece le cose stanno all'incontrario, perché quello che faceva l'estorsione e il mafioso sono d'accordo. Oppure voi andate, non voglio dire voi andate a comprare cocaina, perché spero che nessuno di voi vada a comprare cocaina. E allora facciamo un esempio meno brutale, meno crudo. Voi andate a comprare sigarette di contrabbando. Esiste ancora questa cosa? Beh, qualche anno fa c'era un florido circuito di sigarette di contrabbando, e quindi. E ovviamente Non pensate di fare una cosa così grave. Così come sapete che il ragazzo all'angolo della strada che vi vende le sigarette non è un criminale, è uno che si arrangia e vi dice: devo vivere anch'io. E voi riconoscete che deve vivere anche lui. E c'è un rapporto anche positivo di amicizia, eccetera, eccetera. Quindi non è successo niente di male di per se stesso. Ovvero, se una cosa male è una piccola irregolarità di una piccola violazione di una norma. E diavolo, chi se ne frega. E difatti io non vi voglio dire che siete malvagi perché violate una norma, no, questo lasciamolo dire alla Guardia di Finanza. Noi in questa sede non possiamo dire una cosa di questo genere, non ci crederebbe nessuno, come la pubblicità Progresso cosiddetta che vi dice che chi copia una cassetta di un film è un pirata. Ma che pirata? È pirata d'Egitto. Però, siccome la mafia si annida in questi circuiti a mezzo tra legale e illegale, siccome un imprenditore vero, onesto, comunque non ve la può fornire quella sigaretta, non lo può fare, è dietro quello che sta all'angolo della strada, che effettivamente non è un criminale, ma è soltanto uno che si arrangia. Però poi dietro ci deve essere un'organizzazione che fornisce le sigarette, che occulta le sigarette. Ci devono essere degli investimenti e dei flussi di capitale. Ci deve essere una regolamentazione, come in qualsiasi settore di affari. E in quel caso, siccome quel commercio è illegale, non è lo Stato a poter regolarlo con le sue leggi. Che cosa fa un commerciante di sigarette se qualcuno non gli paga, non paga un debito, non paga la transazione delle sigarette, diciamo, un grosso carico? Cosa fa? Si rivolge al giudice? No. A qualcuno si deve rivolgere. A qualcuno che sarà in grado di imporre che il debito sia pagato, e come? Con la forza. E questa è la mafia. Quindi, come vedete, il problema della definizione non necessariamente, ma certe volte il mafioso potrà imporre questa soluzione non con la violenza, ma con la minaccia implicita della violenza. Si presenta e quello paga, sapendo cosa eventualmente gli potrebbe succedere. Quindi poi alla fine in quella transazione violenza in apparenza non ce n'è. Reati, se ci sono, sono reati minori, e in quel caso lì la mafia non è un gran reato penale. E difatti il nostro codice penale, mai fino all'inizio degli anni Ottanta, il nostro codice penale è quello della gran parte dei paesi del mondo, eh? Mai hanno definito queste associazioni come illegali. Anche perché, al limite, l'associazione comprende anche voi. Se associazione è quella del mercato delle sigarette, comprende anche voi che le comprate. Così come i giri della prostituzione potrebbero comprendere anche chi compra i servizi delle prostitute, e via dicendo. Gli utilizzatori finali, come direbbe Ghedini. Quindi, da questo punto di vista, il problema di distinguere la parte legale dalla parte illegale è un po' difficile, certo. Finché poi non scoppiano le guerre di mafia, finché non scoppi il terrorismo mafioso, finché non si fa saltare in aria Falcone, oppure si fa strage degli avversari, questo succede, ma non succede sempre. Dunque la mafia si evolve attraverso una specie di ciclo a salire e scendere. Cioè, in certi casi usa massicciamente la violenza, in certi casi e in certi periodi anche, in certi casi e in certi periodi invece non la usa perché non ne sente il bisogno. È evidente che una mafia, è evidente, con un criterio razionalista che può essere il mio, capisco che la mafia che funziona bene è quella che non fa tanto chiasso. Perché in quel caso non la vede nessuno. La mafia si vede se si vuole fare vedere e se c'è qualcuno che la vuole vedere. Se ci sono le due, come negli anni, ad esempio in Italia, negli anni 50. La mafia, non si faceva tanto vedere e non c'era nessuno che la voleva vedere. Dunque, tantissimi dicevano la mafia non esiste, se non che esisteva. Ecco, dunque questo è il problema essenziale. Noi veniamo, voi siete molto giovani, a me sembra ieri, a voi invece sembra già piuttosto lontano, da un periodo che possiamo collocare tra gli anni, la seconda metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 90, dunque dal 93 sono passati ormai 17 anni, quindi voi non l'avete vissuto. A me sembra ieri, ma voi non eravate nati, questa è la dialettica tra i vecchi e i giovani. Ma quel periodo che mi ricordo io, quando ero un po', e io ero già un po' più grande di voi, è un periodo in cui la mafia si mostrava con grandissimo, in particolare la mafia siciliana, la nostra, detta Cosa Nostra, si mostrava con grandissima arroganza perché aveva scelto la strada del terrore. Terrore nelle relazioni tra mafiosi, per cui c'erano tutti i giorni morti per strada e molti più non stavano per strada perché li scioglievano nell'acido e nessuno ne sapeva niente. Sparivano nel nulla. Una situazione terribile, da vera guerra. All'inizio degli anni 80, in questa nostra bella città di Palermo, si è vissuta una vera guerra. Il termine guerra di mafia non è eccessivo in questo caso. Ma anche, siccome la mafia era stata presa da, non so qui di voi se ci siete studenti di liceo classico, una specie di hubris, da un'arroganza di poter risolvere tutto con la violenza, col terrore. La mafia anticamente era in origine, è un'organizzazione spesso detto deferenziale, cioè deferente. Il mafioso viene da me e mi dice, professore, io la rispetto, lei è una persona illustre, però se possiamo aggiustare questa cosa, promuovere questo ragazzo, non creda che io la voglia fare pressione, se poi lei non vuole non ci fa niente, però si ricordi che possiamo poi farle un favore, eccetera, eccetera. Nei confronti degli strati superiori della società, la mafia era deferente. E si sparava soprattutto agli altri, i mafiosi si sparavano soprattutto tra di loro, oppure in qualche caso si sparava a persone politicamente sgradite, come ad esempio i militanti di sinistra nel periodo immediatamente successivo all'unità. Se ci pensate, la caratteristica della mafia deferente corrisponde a quanto noi sappiamo sulla società ottocentesca, no? La società ottocentesca è una società in cui c'erano le persone per bene, quelle che si vestivano in giacca e cravatta, e i poveri, che erano molto diversi, si vedevano, cioè li vedevi per strada, sapevi chi era il ricco e il povero, cosa che oggi magari non tanto succede. E quindi la mafia stava in un interstizio anche qua, oltre a stare in un interstizio tra affari legali e affari illegali, stava in un interstizio tra le classi sociali. Era composta largamente da gente del popolo, ma anche da proprietari, possidenti, e comunque il suo atteggiamento, e uomini politici, il suo atteggiamento era deferente nei confronti del potere sociale e del potere politico e del potere economico. Poi, in quella fase degli anni 70-80, non fu più così, e quindi in questo senso la minaccia fisica, l'intimidazione morte, oltre a essere portata in maniera parossistica tra di loro, fu portata anche al di fuori. Secondo un modello che possiamo dire del terrorismo politico, il terrorismo mafioso in quella fase assomiglia molto al terrorismo politico. Io penso di cambiare i destini di una nazione facendo paura, terrore, il terrore come criterio politico prevalente. Devo dire che questa è stata una stagione terribile, ma anche entusiasmante. Perché? Perché man mano che cresceva il terrore mafioso, cresceva anche la risposta popolare e anche la risposta istituzionale, cioè al crescere dell'arroganza della mafia, cresceva la mobilitazione antimafia e cresceva anche una risposta, giudiziaria, poliziesca, per cui alla fine, dopo, ma col senno del poi, e dopo averne passate tante, aver pagato pesantissimi prezzi di sangue e di altra natura, possiamo dire quell'operazione non ha funzionato, perché quasi tutti i mafiosi di quella stagione sono adesso in prigione, dove resteranno e non usciranno facilmente, anzi non usciranno per niente, e quindi non si capisce, non hanno, e quindi possiamo dire nel complesso che hanno fatto male i loro calcoli, però la mafia esiste ancora e certamente è ritornata sulla sua linea più tradizionale, la mafia non si vede, qualcuno comincerà a dire che non c'è più. E naturalmente la mafia non si sente più, non si atteggia più a protagonista, ma a fornitrice di servizi come prima. Quale mafia preferiamo noi? Noi non preferiamo nessuna delle due, evidentemente. Certamente per la nostra collettiva dignità, eh? Certamente un popolo che paga il pizzo è un popolo di servi. Un popolo che deve raccogliere i morti per strada tutti i giorni è un popolo disastrato. Quindi che adesso le cose vadano meglio sotto questo punto di vista è un grande risultato. Guardate, è un risultato storico. Guardate, noi possiamo essere, disprezzare purtroppo la nostra Italia, che vuol dire disprezzare noi stessi, però certe volte ci vuole perché è giusto. Ma di questo secondo me possiamo essere abbastanza fieri, cioè del modo in cui il nostro paese ha reagito efficacemente a quella fase di emergenza. Detto questo, è vero che la mafia ancora esiste perché la nostra società esprime mafia ogni giorno, perché i nostri imprenditori esprimono mafia, i nostri politici esprimono mafia e noi stessi in certi casi possiamo esprimere mafia. Non è una colpevolizzazione collettiva. Non ci portiamo dietro una colpa, perché non è tanto una colpa morale, quanto una situazione di fatto di una società che non sempre trova un equilibrio legale e quindi, siccome ho spiegato che la mafia cresce negli interstizi, non per la malvagità delle coscienze, ma perché questi interstizi ci sono e sono, ahimè, troppo grossi. In questi spazi vuoti, in questo, come si dice, gap di legalità, che ci sono nella nostra società, cresce questa cosa qui. Evidentemente, quando qualche moralista dice che siccome i ragazzi girano senza il casco e il motorino, quindi c'è la mafia, vi prego di girare col motorino, ma comunque se non girate senza, scusate, vi prego di girare col casco, però evidentemente se girate senza casco siete degli imbecilli, ma non siete dei mafiosi. Detto questo, per non esagerare, è vero che ci sono dei vuoti di legalità che favoriscono il riprodursi e il riprendersi di fenomeni mafiosi. Potremmo mai eliminarli del tutto? Io penso che non potremmo mai eliminarli del tutto, perché a meno che non facciamo la società dei buoni, la società perfetta, siccome io sono vecchio, contrariamente a voi, voi alla società perfetta non ci credo, credeteci voi che avete l'età giusta per crederci. Però tra la società perfetta in cui la mafia non esiste per nulla e la società dominata dalla mafia, ne passa, no? Ne passa e come? Noi possiamo stare in una società in cui la mafia viene efficacemente combattuta, in cui, come si dice, dicevano gli sceriffi, il crimine non paga, in cui effettivamente questo tipo di relazioni e di associazioni non hanno successo. Ecco, io penso che la nostra storia di 150 anni dimostra purtroppo che queste organizzazioni e queste pratiche possono avere successo, però la nostra storia degli ultimi 30 anni dimostra che possono anche avere insuccesso. E il problema è continuare su questa strada e possibilmente aumentare il tasso di legalità, di modo che la vittoria possa essere più ampia e possa in qualche modo essere definitiva. E naturalmente questo spetta ai nostri governanti, ma in larga parte